Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Grazie per la parte tecnica a Silvio Anelli, a Maria Serena Tuglio e Elena Colson in regia. Il funambolo di oggi torna a parlare di Africa. Lo vogliamo fare attraverso delle testimonianze, a partire da una collega giornalista che saluto in studio, Natalia Encolpio, giornalista, vicepresidente del direttivo dell'associazione ex alunni dell'Istituto Massimo, la scuola dei Gesuiti conosciuta a Roma. Grazie Natalia per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi.
Avremo poi più tardi anche un collegamento con un missionario, anche lui giornalista, padre Claudio Zuccala, direttore della rivista Africa, la rivista dei Padri Bianchi. Perché questo programma? Perché innanzitutto vogliamo cercare di capire cosa sono gli ex alunni dell'Istituto Massimo. A Roma è una scuola molto conosciuta, diciamo anche una scuola molto quotata da un punto di vista didattico.
Allora sì, a Roma è una scuola conosciuta e credo anche quotata, e gli ex alunni sono un'associazione che raggruppa tutti noi che abbiamo studiato lì e che poi nelle varie così professioni e avventure così esistenziali comunque abbiamo un legame, cioè ci sentiamo legati da questo filo che è l'esperienza comune di avere studiato al Massimo. Io sono vicepresidente da poco perché per tanti anni facendo la giornalista sono stata fuori Roma e quindi non ho avuto grandi contatti, e quest'anno l'associazione unita diciamo a tutte le varie associazioni di ex alunni dei Gesuiti in tutto il mondo ha organizzato questo congresso mondiale a Bujumbura in Burundi.
Una prima domanda, chi ve lo fa fare? La faccio in maniera molto concreta e molto pratica. Perché degli ex alunni si devono ritrovare? È un po' anche come chi fa il militare, che ogni tanto si ritrova, si fa una cena e si ricordano i grandi tempi andati. È simile l'esperienza o c'è qualcosa di diverso?
Allora ti parto così, la risposta è personale, nel senso che poi è difficile generalizzare. Io ho fatto questa esperienza al Massimo, sono entrata in prima media e ho finito nell'81 il liceo. Ero il primo anno che c'erano le ragazze, nel senso prima era una scuola rigorosamente maschile, e finita questa esperienza ho deciso di poi farla giornalista, sono andata in giro per l'Italia e non ho avuto più contatti, anche perché comunque ho detto bisogna vivere quest'altro mondo che c'è fuori di questa scuola, perché è un po' il discorso del Massimo come mondo non chiuso, perché in realtà eravamo aperti, però insomma i miei compagni, gli amici eccetera. Dopo 20 anni chi me lo fa fare? Ho scoperto proprio nel corso delle cose che ho fatto, anche le più diverse, che in realtà poi una matrice invece che mi collegava soprattutto a questo tipo di insegnamento io ce l'ho forte. E quindi quando mi hanno proposto di organizzare il giornale, di occuparmi degli articoli da giornalista, ovviamente mi hanno affidato la comunicazione.
Parliamo della comunicazione degli ex alunni del
degli Massimo. Ex alunni, l'ho fatto con piacere. Chi ce lo fa fare? Credo che ognuno di noi nelle varie così esperienze, infatti non tutti lo fanno, non è che siamo tantissimi e non tutti quelli che hanno studiato al Massimo frequentano gli ex alunni, anzi è una forma di, io lo trovo anche di interessante, perché ecco soprattutto invece vedere come poi questa lezione degli ex alunni si svolge e si diciamo declina, no, nelle varie culture del mondo, è una bellissima esperienza. Questo secondo me sì, che forse qui in Italia invece non percepiamo anche con tutta la ricchezza e l'importanza.
Natalia Encolpio, cos'è che ti ha lasciato il Massimo? Tu hai parlato che in questi 20 anni di attività giornalistica poi hai scoperto che ti è rimasto uno schema, qualcosa insomma che ti riportava a quegli studi, che cosa?
Ma secondo me comunque un rigore che tu hai, cioè soprattutto ecco poi nel nostro mestiere, perché con i Gesuiti innanzitutto l'apertura mentale. Io ho loro ti mettevano a confronto tutti i vari tipi di sapere, di scuole, e io ho trovato molti più pregiudizi, molte più chiusure mentali fuori che non rispetto alla mia scuola. E poi soprattutto ecco la serietà rispetto ai compiti. Se io devo fare una cosa la vado a fare fino in fondo, mi documento, mi informo, non c'era assolutamente superficialità nell'insegnare e anche nell'apprendere, ecco insomma. Quindi questo credo che sia rimasto poi importante e fondamentale per il lavoro che faccio.
Questo è il clima che si respira tra gli ex alunni dell'Istituto Massimo, che ogni 4 anni, se non vado errato,
prima era ogni 6, da questo congresso sarà ogni 4.
Ogni 4 anni si incontrano in un congresso internazionale, e questo ultimo congresso si è svolto in Burundi, nella capitale Bujumbura. Che Africa hai trovato?
premetto che io non sono mai stata la mia prima volta in Africa, è stata una cosa maturata all'improvviso perché questo congresso è stato organizzato negli ultimi, diciamo, 6 anni, quindi io sono arrivata da pochi mesi e quando mi hanno annunciato che c'era il congresso, da giornalista mi è sembrata una grande opportunità perché comunque è un'Africa dove normalmente non si fa tappa. È stata un'esperienza bella, forte e intensa, primo perché comunque l'Africa è un continente forte, dalle grandi contraddizioni ma anche dalle grandi sensazioni, emozioni, e poi perché è stato bello vederlo così, cioè da un osservatorio privilegiato che non è quello turistico, vederlo con gli occhi e attraverso anche le testimonianze sia dei gesuiti che hanno tanti centri lì sparsi nel territorio africano, dalle esperienze degli ex alunni del Burundi piuttosto che del Ruanda o del Congo, quindi con i quali tu condividi un'esperienza pur nella diversità totale, no, delle nostre abitudini anche geografiche, e poi perché tu avevi appunto un pubblico di spettatori, partecipanti veramente da tutte le parti del mondo, dall'India, dall'Indonesia, dall'Oceania, oltre che dall'Europa e l'America, che erano, diciamo, più semplici, insomma. E questo secondo me credo è una cosa veramente unica.
A che cosa serve un congresso internazionale degli ex alunni delle scuole dei gesuiti? Di cosa avete parlato?
Allora, questo congresso aveva 3 domande. Per un'Africa migliore, cosa abbiamo fatto, cosa stiamo facendo e cosa dovremmo fare? Quindi era centrato sul discorso africano. E la cosa interessante, appunto, ti premetto che era il mio primo congresso, era che su queste 3 tematiche si sono articolati gli interventi. In questo caso erano tutti di personaggi che lavorano in Africa, o che hanno lavorato, che stanno lavorando, che sono educatori, medici piuttosto che politici, cioè era tutta gente africana o che vive lì.
Quindi parlavano gli africani della loro terra.
O anche, sì, che era importante, o anche, che ti posso dire, padri gesuiti che da 20 anni sono nel centro dello Zambia piuttosto che... E questo secondo me era molto interessante. O della Repubblica del Congo. Poi, dopo, diciamo, ogni intervento c'erano dei gruppi di lavoro per cui a piccoli gruppi si dibatteva su tutto ciò che si era ascoltato. E quindi si rielaborava, non era un... qualcuno che parlava e gli altri ascoltavano così passivamente e poi quello che ascolti ti passa via. Quindi c'era anche questa sorta proprio di gruppi di discussione nei quali poi sono emerse una serie di istanze pratiche che sono state, diciamo, riferite al congresso su cose pratiche anche da fare. Ti faccio l'esempio, uno dei temi che è stato toccato tantissimo è l'informazione, sia come stereotipo mentale che noi abbiamo dell'Africa e delle questioni africane, sia come mancanza reale di informazioni su ciò che avviene in Africa, e se non nicchie di informazione. E questo, ecco, io mi sono mentalmente organizzata e ho proposto, ora cercherò di attuarlo, nel mio mondo, che è quello della comunicazione, cercare per quello che posso di risolvere anche in parte questo tipo di problema, eliminando per quello che posso fare io lo stereotipo più... anche più banale, più sciocco che abbiamo noi di queste terre o dell'Africa, perché poi anche una cattiva informazione genera un sacco di danni. O l'educazione, o il proporre degli scambi, o cercare di organizzare appunto borse di studio, far sì che chi studia possa venire qui a avere un'esperienza, magari, non so, in ambito, nei vari ambiti, che possa essere il sanitario, anche quello dell'informazione, piuttosto che nei nostri settori, e cercare comunque concretamente, ognuno per quello che può, di fare qualcosa di pratico, di concreto, usando questa grande rete che sono gli ex alunni.
Natalia Incolpio, sull'Africa ci sono tanti luoghi comuni, tu lo hai ricordato, a me interessa proprio la tua testimonianza, che africani hai visto, hai incontrato, che cosa pensano di noi occidentali?
Questa è una domanda che mi sono portata dentro tornando, perché comunque secondo me loro ci vedono abbastanza bizzarri da qualche parte, perché è come se loro hanno tantissime cose, hanno dei contatti anche immediati con la natura, e poi però paradossalmente, siccome mancano di organizzazione e di sistema, subiscono questo mondo occidentale. Però non so fino in fondo quanto poi cioè secondo me ci vedono per alcune cose avanti a loro nell'apparenza del benessere, però per altre secondo me ci vedono indietro, perché comunque è come se noi abbiamo perso anche un contatto reale con tante cose primarie della vita che sono poi importantissime. Questo lo percepisci tornando indietro, no? Vedendo anche la gente da noi sull'autobus, i bambini, lì sono molto, è tutto molto più vitale, anche nella drammaticità della vita, perché lì comunque si vive, si muore, cioè non è, niente è così semplice, però è molto più, forse più vitale, più intenso. Noi abbiamo perso questa vitalità, quindi credo che di noi loro percepiscano sicuramente per alcune cose la possibilità di grandi cose da fare insieme al sistema occidentale, però per altri non so fino in fondo, non credo che vogliano diventare come noi.
Padre Claudio Zuccala, direttore della rivista dei Padri Bianchi Africa, ben trovato.
Buongiorno.
Stavamo parlando con la collega Natalia Encolpio qua in studio, che è la vicepresidente del direttivo dell'associazione ex alunni dell'Istituto Massimo, la scuola dei Gesuiti a Roma, di ritorno dal Burundi, dove ha partecipato al 7° congresso mondiale proprio degli ex alunni delle scuole dei Padri Gesuiti. C'era lei per l'Italia con un altro ex alunno di Milano, ma molti altri studenti che nel mondo frequentano, hanno frequentato le scuole dei Gesuiti. Il discorso era su come gli africani ci vedono. Secondo lei, padre Zuccala, come ci vedono gli africani?
quanto tempo abbiamo? Qualche settimana, qualche mese? La domanda è molto complessa. Io posso solamente dire come mi sembra che mi abbiano visto gli africani con cui ho lavorato e ho trascorso quasi 15 anni della mia vita. Sempre di più penso che ci vedano come persone con cui collaborare. Sono un po' stanchi di questa immagine del bianco che arriva, che cerca di risolvere i problemi e che magari poi invece ne combina, ne crea di maggiori. Penso si stia man mano pian piano sviluppando questa idea che, anche se diciamo dal punto di vista economico, strutturale e in altri campi devono ancora fare un lungo percorso, però vogliono essere trattati alla pari. Questo l'ho visto sia tra le persone semplici che tra gli studenti che ho avuto là dove ho insegnato, tra i giovani seminaristi che mi hanno avuto come formatore, sia nella parrocchia dove ho lavorato. E quindi ecco, l'idea che noi arriviamo e facciamo e doniamo e risolviamo i problemi, per fortuna se ne sta andando. Ecco, chi arriva e chiede aiuto o uno scroccone, comunque una persona che magari ha un'emergenza da risolvere al momento, ma non è certamente l'africano che pensa, che riflette, che sa che la soluzione poi finale o risolutiva dei loro problemi non può che venire che dall'Africa stessa.
Padre Zuccala, è vero quello che dice, gli occidentali forse stanno mutando atteggiamento e stanno conoscendo meglio, grazie anche al lavoro dei missionari, l'Africa, ma è anche vero che ai bianchi, tanto per restare in tema di colore di pelle, si stanno sostituendo i gialli, i cinesi, che stanno sfruttando a mani basse l'Africa.
È verissimo, purtroppo in questo caso tanta gente non può far niente, così come anche noi a casa nostra ci sentiamo un po' impotenti rispetto a certe decisioni prese forse, sopra le nostre teste. L'unica differenza è che noi ogni tanto riusciamo a cambiare chi ci governa. In Africa, spesso, in tanti paesi africani, spesso questo non è possibile, o se si cambia, a volte si cambia in peggio. Quindi è verissimo quello che lei dice, c'è un nuovo colonialismo che si sta verificando, ma questo non vuol dire che gli africani, che tanti africani, soprattutto appunto quelli che riflettono su queste cose, lo accettino così a cuor contento. Anzi, purtroppo ci sono delle situazioni, prendiamo il caso eclatante del Congo, Repubblica Democratica del Congo, ex Zaire, ma prendiamo anche il caso del delta del Niger, in Nigeria, dove cosa può fare la gente quando diciamo enormi somme da capogiro passano di mano in mano per comprare concessioni di migliaia di chilometri quadrati che poi durano magari per 90 o 100 anni.
In alcuni paesi a quanto pare la soluzione sta nell'Islam che sta avanzando.
Sì, attenzione, l'Islam prima cosa non è questo fronte monolitico che a volte noi pensiamo essere. Poi, ripeto, c'è un Islam che porta progresso, che porta innovazione, che porta nuove idee, c'è invece un Islam che peggiora addirittura le situazioni di tendenza che trova. Quindi anche lì, ripeto, una cosa che mi preme dire a chi ci ascolta è la difficoltà di parlare di problemi relativi a un continente dove vivono 900 milioni di persone, con 53 stati, con culture, storie, tradizioni così diverse, che veramente è un'ingiustizia ogni volta che, a mio modestissimo parere, è un'ingiustizia parlare dell'Africa in generale. È vero che ci sono dei problemi in comune, ma la soluzione non può essere in comune, data la diversità che caratterizza ognuno di questi stati e a volte addirittura all'interno dello stesso stato le varie etnie che lo compongono.
Natalia.
Sì, quello dell'etnia infatti è una cosa che soprattutto in Burundi è evidente, anche perché loro sono reduci da questo terribile genocidio. Burundi e Ruanda, per questa appunto guerra che si è scatenata fra Hutu e Tutsi e che ha portato a delle cifre. L'altra, sicuramente, ecco, l'Africa, sì, è vero, sono d'accordo col padre, perché noi abbiamo dei preconcetti, è come parlare di Europa, in realtà lì sono tanti stati. Questa presenza cinese è evidente, per dire, in Burundi, che è uno penso degli stati anche più poveri e più piccoli, è pieno di market, di camion cinesi, di negozi, di cinesi che appunto hanno e stanno colonizzando anche il piccolo commercio, quindi esattamente come sta accadendo qui da noi. È difficile, secondo me, rispetto anche all'Africa, ipotizzare scenari futuri, proprio per questa sua complessità, per questa sua ricchezza, per questo suo essere in bilico tra tante cose. E però credo che proprio questa possibilità di cambiare anche lo scenario sia la grande sfida dell'Africa, ma anche di chi vuole in qualche modo, secondo me, si sente partecipe di questa sfida, e secondo me il mondo non può non pensare di non essere partecipe, perché comunque il futuro, in questo senso condivido i gesuiti, passa dall'Africa in ogni caso, e da quale tipo di Africa stiamo o si sta realizzando, ecco.
Padre Zuccala, non so se lei vuole aggiungere qualcosa, ma siamo in conclusione. Io avrei una riflessione: la comunicazione da e per l'Africa, parlo anche di come noi giornalisti parliamo dell'Africa, può aiutare gli africani a prendere maggiore coscienza della loro forza, della loro autonomia, e riscattare anche i problemi, diciamocelo, che in Africa ci sono, perché poi molti problemi sono frutto anche di realtà locali, di formazioni mentali locali, di culture locali.
Io sono d'accordissimo che la comunicazione è fondamentale. Alcuni problemi non dico se ne vanno via o vengono risolti perché se ne parla, ma certamente parlarne bene, parlarne con competenza, con preparazione, contribuisce alla risoluzione.
Il problema forse è che ne parlino anche gli africani tra di loro.
Esattamente, infatti, ed è per questo che chi diciamo riesce a dare una mano nel campo della comunicazione per una vera cooperazione, collaborazione, che anche lì non sia unicamente un traffico a senso unico, ma chi veramente è capace a livello, e parlo a livello di volontari, parlo a livello di ONG, parlo a livello di missionari presenti sul posto, capace di dare una mano là dove è ancora necessario, perché ripeto, io sono stato in alcuni stati dove la comunicazione è molto ma molto avanzata, in altri è importante che gli strumenti di comunicazione vengano potenziati, soprattutto quelli che poi diciamo riescono a penetrare là anche nelle comunità più sperdute, le comunità rurali. Penso soprattutto alla radio. La radio può essere uno strumento efficacissimo, certamente bisogna che i programmi che vengono trasmessi siano capaci di questa condivisione, di questa educazione nel vero senso della parola. Quindi sì, con me sfonda una porta aperta, la comunicazione è importantissima, dall'Africa, per l'Africa, con l'Africa.
Grazie a padre Zuccala, direttore di Africa, che parla appunto di vicende africane. Grazie a lei e buona vacanza.
Grazie anche a voi, buone vacanze e ai nostri ascoltatori.
Noi chiudiamo questo collegamento. Un'ultima domanda anche a Natalia Incolpio: che cosa ti è rimasto di questa esperienza africana con gli ex alunni degli istituti dei Gesuiti?
Ma la voglia di fare qualcosa.
Per l'Africa?
Per l'Africa, ma anche, penso, anche per noi, perché comunque, insomma, cioè a me l'Africa ha insegnato che in qualche modo siamo anche tutti, anche da noi ci sono tanti problemi. Comunque, ecco, questa voglia di fare e di non essere passivi rispetto a ciò che ci accade, credo che questo sia importante. E poi essere un po' più attenti alle cose reali. Ecco, l'Africa ti insegna che noi veramente viviamo a volte in un mondo proprio surreale, effimero, che può andare bene così, ma che di fondo è veramente inconsistente. Invece, ecco, riportarci un po' alla concretezza anche della realtà e a fare le cose.
Grazie a Natalia Encolpio, giornalista, vicepresidente del direttivo dell'Associazione Ex Alunni dell'Istituto Massimo, la Scuola dei Gesuiti a Roma. Ci ha raccontato questa esperienza del 7° congresso mondiale, appunto, degli ex alunni delle scuole dei padri gesuiti in Burundi. Da Luca Collodi è tutto, ringrazio Silvio Anelli per la parte tecnica, Maria Serena Tuglio, Elena Colson.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.